That's just a hey, Cuban party, man.
Yeah,
I can dig it.
Solid. Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality.
Sister,
talk to me,
sister,
so you can see.
Sister,
oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
26 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Un saluto, una buona serata da Luigi Ambrosio. Con voi questa sera fino alle 21. Di fronte a me le immagini in diretta da Local Team sulla loro pagina YouTube di quanto sta accadendo a Milano in questi minuti e di cui vorremmo parlare con voi questa sera. La festa del Milan, la festa dei tifosi e della squadra che ieri ha vinto il campionato di calcio dopo 11 anni. La città è invasa da tifosi, decine di migliaia di persone che sono partite dalle sede del Milan, che è nella zona nord-ovest della città, e stanno andando con un percorso che adesso vedo passare da Corso Sempione fino al Duomo, dove ci sarà la festa. Duomo che è già pieno di persone. Abbiamo già fatto questa mattina un microfono aperto a Radio Popolare dopo la vittoria dello scudetto del Milan, perché ieri si è svolto tutto con la massima tranquillità e serenità. È stata una festa, eppure c'era in piazza anche c'erano in piazza allo stadio e poi per strada i tifosi dell'Inter con le loro maglie. Non è successo assolutamente nulla, qualche spot di ordinanza, ma niente di più. Questa sera invece raccontiamo quello che poi avremo anche un inviato, Roberto Maggioni. Sembra essere una bella festa popolare, senza tensioni, con grande serenità. Ci chiediamo un po' di cose, vi chiediamo un po' di cose. Innanzitutto, se questa è una specificità milanese, se c'è un elemento della città, non dico sociologico che è troppo, però un elemento che distingue la città di Milano da altri luoghi, e poi se magari leghiamo quello che succede oggi a Milano con quello che è successo venerdì, il concerto di Vasco Rossi. Stiamo vedendo, oltre che un evento sportivo o culturale, anche la voglia di uscire dalla pandemia, di tornare in strada e fare festa e essere un po' felici, diciamo. Facciamo tra poco qui in diretta a Radio Popolare con il nostro inviato e con voi ascoltatrici e ascoltatori, mentre quello che sentite sotto sono i cori dei tifosi milanisti che sono trasmessi in questo momento da tante televisioni. Io ho Local Team sotto, ma c'è Rai News in questo momento che sta trasmettendo la diretta. Con voi ascoltatrici e ascoltatori allo 0233 001 001, lo ripeto, 0233 001 001, oppure sms o telegram al 331 6214 013, e ancora diretta @popolarenetwork.it. Stiamo vedendo in questa primavera del 2023 la voglia di tornare a essere un po' felici, di fare un po' di festa per le strade, nei luoghi della cultura, dei concerti, dopo tanta fatica, tanto dolore, la pandemia e anche la guerra, naturalmente. Tra pochissimo qui a Radio Popolare.
sempre la rovina, sono una regina. Ma non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi, occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore.
Rappresentante di lista Ciao Ciao Brano di Sanremo 2022, il primo messaggio al 331-6214013 mi dice: esagerato, siamo ancora nel 2022 e io vi chiedevo se la festa che stiamo vedendo a Milano in queste ore, e che è iniziata ieri sera ma oggi c'è veramente tanta gente per le strade per festeggiare il Milan, così come il concerto di Vasco Rossi di venerdì scorso, sono anche, oltre allo specifico dell'evento, la voglia e la dimostrazione che si vuol venire via dalla pandemia e da tutto il dolore che c'è stato, un dolore che magari è anche accentuato dalla guerra che non ci riguarda direttamente, ma che ci colpisce chi più chi meno. Al telefono con me, lo sentite, speriamo bene, nonostante il rumore dei festeggiamenti, Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Ciao Luigi, se vengo sovrastato dimmelo che mi sposto ulteriormente, adesso mi sono già messo un po' distante dalla folla, quindi se mi sovrastano poi dimmelo che mi sposto. Ancora siamo...
No, stai, vai.
Ancora in corso Sempione all'altezza di Domodossola praticamente, quindi io non so quando arriveranno in Duomo e in che condizioni. È vero che sono abituati a stare 90 minuti in campo, però si stanno sgolando oramai dalle 18:30 e questa folla variegata nel vero senso della parola li sta seguendo a piedi, camminando, correndo, in bicicletta, in motorino, in macchina, con le moto. È una folla fatta di persone giovani, donne, uomini, persone più anziane, bambini, tantissimi bambini. Ovviamente questo è il loro primo scudetto, il Milan non li vinceva da 11 anni lo scudetto, forse questo fa parte anche della motivazione all'origine di questa festa che è veramente grossa. Per
ecco,
che
quando tu dicevi loro vedere, non si sono ancora mossi, ti riferisci ai calciatori del Milan che hanno vinto il campionato maschile di calcio ieri all'ultima giornata contro l'Inter, nel senso che non giocavano direttamente con l'Inter, ma che se la sono vista fino all'ultima con l'altra squadra di Milano e che adesso sono su un pullman scoperto della società e sfilano per la città, un percorso dalla sede della società al Duomo di diversi chilometri che stanno percorrendo lentissimamente per le decine di migliaia di persone che ci sono.
Lentissimamente, sì, sono due autobus, sul primo ci sono i calciatori con Ibrahimovic che la fa da padrone, sostanzialmente il grande carisma di Ibrahimovic che sta cantando ininterrottamente, come dicevo, sostanzialmente dalle 18:30, e dietro invece un altro autobus sempre a due piani scoperto con lo staff, pezzi della dirigenza, insomma, e davanti, dietro, attorno a questi due autobus la folla che si muove con loro. Dicevo appunto, anche un pochino chiacchierando velocemente con qualcuno prima, ci sono gli 11 anni dall'ultimo scudetto, c'è il fatto di averlo vinto contendendoselo fino quasi all'ultima partita con l'Inter, e c'è il fatto che è inaspettato perché è una squadra giovane, a inizio stagione non era tra le favorite. E quindi qualcuno mi ha anche detto che si augura che questo sia l'inizio di un nuovo ciclo di vittorie per il Milan. Quello che mi sembra di vedere è che probabilmente sarà un nuovo ciclo di tifo, perché già negli ultimi mesi, complici le vittorie, quando si vince ovviamente è tutto più facile, la curva sud del Milan è stata in grande spolvero, ha fatto delle ottime coreografie, curva sud che sappiamo è stata negli ultimi 15 anni, dallo scioglimento della Fossa dei Leoni in poi, 2005, in crisi e anche con situazioni non belle legate alla criminalità organizzata, e ora probabilmente ci sarà un aumento di abbonati in tutti i settori, in curva ovviamente, ma in tutti i settori, dicevo prima nel pezzo per Metro Regione, forse chi ha in mente di fare un nuovo stadio di Inter e Milan deve tenerne conto, perché entrambe le squadre fanno anche 70.000, 75.000 persone, e mi sembra un momento piuttosto fertile dopo qualche anno, forse per il calcio lo è stato tanto per l'Inter, adesso lo sarà anche per il Milan, quindi fare uno stadio piccolino con tanti posti business, non so come verrà presa da questo popolo.
Probabilmente non bene, ma già adesso si sentono delle cose che sono delle critiche molto dure nei confronti di quel progetto. 02 33 001 001, ve lo ricordo per chiamare in diretta, 02 33 001 001. A cosa stiamo assistendo e cosa ci sta raccontando Roberto Maggioni? È solo la festa per una squadra di calcio? C'è qualche elemento in più? Ad esempio, io vi proponevo il tema dell'uscita dalla pandemia, associandolo, Roberto, al concerto di venerdì scorso di Vasco Rossi, ad esempio. Anche lì 120.000 persone, stiamo tornando a vedere i grandi eventi, i grandi raduni, i grandi motivi per fare festa. C'è una voglia di gioire che magari viene sottolineata, accentuata, resa più importante da quanto ci lasciamo alle spalle. 02 33 001 001 è il numero per chiamare in diretta, il 331 621 4013 è il numero per scrivere, Telegram o SMS, diretta @popolarenetwork.it è l'indirizzo per la posta elettronica. I primi messaggi non sono di persone che non la pensano tanto così, Roberto. Ad esempio Norberto scrive: a mio avviso si vedeva l'anno scorso, ora per vederla davvero bisognerà aspettare l'abolizione totale ed assoluta di mascherine e distanze, la gioia di venire fuori, immagino. Io non torno con limitazione ad un concerto rock, inoltre abito a Novara, qua a 35 km da voi, più rumore di ambulanze e di festeggiamenti ancora ora. Cosa c'è da festeggiare? L'Occidente che si dimostra essere il male del mondo appoggiando il meno democratico dei paesi democratici al mondo ed urlando inni fascisti, insomma nessuna voglia. Mentre Roby mi spiega che mi ha dato dell'esagerato perché ho detto 2023 non 2022, ok, quindi è stato un lapsus. Alci dice: la voglia di essere felici c'è sempre stata, vedi Europei 2021, il solito me ne frego di non lontanissima memoria, comunque è una squadra medio-mediocre in una competizione mediocre, qua la butta sul calcistico. Ibra ormai è un dinosauro senza fiato, va bene. Roberto?
Diciamo che con Vasco e la vittoria di uno scudetto si vince abbastanza facile, per stare nella metafora calcistica, tra l'altro intendo dire per la festa, la grande partecipazione, tra l'altro domani a Milano ci saranno 120.000 persone o 100.000, nel senso non so quante persone tiene, ma credo siano sì, forse 100.000 all'ex ippodromo, quindi qui a Milano per Vasco Rossi, e quindi altra situazione con un pienone di gente, non so se come dire, la cosa sia legata alla contingenza storica che abbiamo vissuto, in parte sì, in parte no, di sicuro c'è una grandissima voglia di stare insieme, di fare festa, di stare insieme in un modo che per 2 anni non è stato possibile fare, praticare, e quindi adesso anche per uno scudetto è il tempo della festa, questo senza ombra di dubbio. Adesso forse li senti cantare sotto, non so Luigi,
sì,
se
sì.
Vuoi anche che io provi ad avvicinare qualcuno.
Dai, prova, sì.
Vediamo, cercando magari di trovare.
Guardiamo Roberto Maggioni in diretta da Milano, dove
Sobrio.
Sta sfilando il pullman del Milan con decine di migliaia di persone.
Sono di Radio Popolare, siamo in diretta. Mi descrivi questa festa, me la descrivete voi?
Stavo proprio dicendo, il calore che sentiamo non è proprio il caldo, la temperatura, ma è il calore del nostro cuore.
È un'atmosfera indescrivibile, cose che ti capitano poco nella vita. È assurdo.
Ma senti, secondo voi c'entra anche il fatto che per 2 anni siamo stati chiusi, la pandemia, e quindi la festa
Come è stato per l'Italia, che ovviamente
gli europei.
Sì, per gli europei adesso il popolo rossonero festeggia. Festeggiamento diverso, ma che noi sentiamo allo stesso modo fantastico.
È un grande sfogo. Voi siete giovani, quanti anni avete?
20 anni.
Quindi è il vostro primo scudetto, da dove venite?
Da Milano.
Io Lecco.
Da Milano, da Lecco. Milano che zona?
Io Lambrate.
Lambrate, un quartiere nero-azzurro o rosso-nero?
Ormai oggi Milano è tutta rosso-nero, non ci sono spartizioni di colore.
E Lecco?
Lecco un po' più distante, ma comunque si fa sentire.
Come dice Ibra, tutta l'Italia oggi è rossonera. Bene, ciao, grazie. Ecco, 2 ragazzi di 20 anni, uno di Milano Lambrate, l'altro di Lecco, e un po' dicevano, beh sì, la festa forse è moltiplicata anche dal fatto che per 2 anni siamo stati in un clima, in una situazione diversa.
Sai cosa mi sta colpendo, Roberto? Mi sta colpendo la differenza abissale fino a questo momento. Poi magari ascoltatrici e ascoltatori, telefonate e smentitemi, 0233001001, ricordo il numero. La differenza abissale tra la festa che stai raccontando tu e il clima che si legge, che traspare dai messaggi che arrivano qui alla 331-6214013. Scomodare la categoria della felicità mi sembra eccessivo, scrive Charlie. Diciamo che è un rito obbligatorio. E Carla la butta in politica. Non sono sicura sia solo voglia di fare festa dopo la pandemia. Vorrei sapere quanta di questa gente è disoccupata o con lavoro precario, senza casa, eccetera, eccetera. Chi è che sta sbagliando interpretazione, Roberto? Chi è lì o chi telefona?
Buongiorno. È felice in maniera totale, senza troppe paranoie che magari fino a 2 ore fa aveva, perché appunto magari fa un lavoro precario o ha i suoi problemi di tutti i giorni, e adesso almeno lasciamogliela questa festa, visto che poi dopo la vita è quello che è negli altri momenti.
Insomma, la stanno sbagliando completamente i nostri ascoltatori stasera, Roberto.
Ma che non lo so. Io magari sono ovviamente qui adesso davanti a me, non so, l'ascoltatrice diceva non scomoderei la parola felicità, forse
no.
È quella che scomoderei, perché sono persone autenticamente felici, è così, sai, quando le persone sono contente, cantano, stanno insieme, è questa cosa qua. E tra l'altro, appunto, in un modo è un popolo, è un insieme di persone variegato, e questo è il calcio. Se ci fu un sociologo volesse andare alla ricerca di una folla variegata, eterogenea, come si dice nelle nostre manifestazioni politiche, dove spesso si fa fatica a trovarla, qui la troverebbe.
Probabilmente è più popolo, è più popolare quello che stiamo vedendo adesso che certe manifestazioni politiche, senza voler mettere etichette, per carità. Però ad esempio arriva un altro messaggio che dice insomma, la sinistra sarebbe disposta a scendere, questa gente sarebbe disposta a scendere in piazza per protestare. Siamo ancora, pare di essere ancora al tempo di Panem et Circense. Intanto ti abbasso un attimo, Roberto, perché c'è l'ambulanza. Patrizia: non amo il calcio, non comprendo questi festeggiamenti, c'è poco da festeggiare, a guerra in corso. 0233 001 001, anche per le telefonate. Io comunque Roberto Maggioni inviato lo tengo lì, ma potete telefonare. Quanta gente triste ci ascolta. E un altro messaggio: mamma, che pesanti sti ascoltatori che scrivono, lasciategli festeggiare. È un messaggio, i primi due di segno opposto che arrivano. Roberto:
no, adesso siamo entrati in via Canova,
ok,
ed era un po'
verso
tra quell'ambulanza,
il centro di Milano,
e,
sì.
Sì, magari faccio qualche altra intervista. Quest'altro gruppo di ragazzi è Radio Popolare. Mi descrivi, siamo in diretta, mi descrivi tu questa festa?
No, festa stupenda, 15 anni, sono felicissimo.
È il tuo primo scudetto questo?
È il secondo.
È il secondo. Senti, ma secondo te perché c'è così tanta gente, tanta gioia? C'entrano anche le questioni dell'attualità che magari ci hanno chiuso un po'?
Sicuramente io ho 20 anni e dopo 2 anni chiusi in casa per il Covid desideravo divertirmi. Questo è un pretesto, come lo è stato per gli europei altre 1000 occasioni.
Ok, e studi?
Sì.
Milano?
Sì.
Che quartiere? Ah, ok, che quartiere vivi?
Io vivo a Bonola.
È un quartiere più
popolare, in zona
popolare, più milanista o più interista?
Ma direi milanista, come tutti i quartieri più popolari.
Ok, grazie, ciao. Eccone un altro.
Io ti leggo, intanto ti leggo Olli: sono una ex milanista, trovo che gli ascoltatori di Radio Popolare sono dei dinosauri, dei fossili, che non sanno più gioire di nulla, sempre col muso, sempre col dito puntato, che tristezza. Va bene, i primi che hanno scritto. Adesso Roberto prendiamo una telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Roberto.
Dinosauro e fossile che ti lamenti o sei felice? Questa felicità.
Sono contento, sono andato lì con mio figlio a vedere com'è, una bellissima festa a casa Milan. Poi vabbè, quindi ragazzi che si divertono e poi in modo pacifico, allegro. Ho visto anche dei vecchi dinosauri festeggiare, quindi è troppo divertente.
Sì. Festeggiare dinosauri e persone obnubilate dall'oppio dei popoli, come scrive Alessia al 331-6214013, il calcio è l'oppio dei popoli, queste scene si ripetono ogni anno, non vedo la necessità di farci su un programma di Radio Popolare. Così dice Alessia.
Sì.
Vai.
È chiaro che se fosse una bella manifestazione contro la mafia, con tutta questa gente, la mafia avrebbe molta vita dura in questo paese, però siamo fiduciosi.
Questo
che
non significa criminalizzare chi sta in piazza per il Milan, naturalmente, ma tu pure sei in piazza? No, non ti senti.
Sono stato fino adesso, basta.
Va bene, grazie. Naturalmente lo diremo anche se fosse l'Inter a festeggiare, non è che stiamo qua a fare esercizio di rossonerismo. Pronto?
Sì, ciao, pronto.
Come ti chiami?
Sono Beppe.
Prego.
Beppe. Senti, trovo una cosa abbastanza stucchevole adesso stare qui e fare un microfono aperto sulla festa del Milan e sulla voglia di festeggiare in piazza.
Perché
come dici tu? No, aspetta, come dici tu che dici la gente ha voglia dopo 2 anni di chiusura. Un anno fa con la festa, con la vittoria dello scudetto dell'Inter e la festa di anche lì 30.000 persone, tutti irresponsabili, perché il potere ti diceva che non potevi festeggiare. Il potere l'anno scorso non aveva ancora sciolto le briglie, no, della emergenza sanitaria. Mi sembra che anche dai vostri radiogiornali il virus c'è o o non c'è?
Oggi, oggi intendi dire? Se c'è oggi? Beh, sì, certo, sì, c'è.
Certo. C'è. E quindi va bene festeggiare quest'anno perché il potere ha detto che va bene.
Beh,
giusto?
Non so che cosa tu intenda, cioè quale significato tu attribuisca alla parola potere. Mi sembra molto negativo come significato tu gli attribuisci a questa parola.
È ovvio. È ovvio, perché oggi ti dice che puoi festeggiare, puoi andare in giro, puoi festeggiare ieri sera, puoi festeggiare oggi, puoi assembrarti, nonostante il virus, a quanto dite voi, dei radiogiornali, a quanto dicono
ci
i media
ancora.
Ancora l'anno scorso di questi tempi sono stati, come hai detto tu, non mi sembra di criminalizzare i tifosi milanisti, ma l'anno scorso vennero criminalizzati i tifosi interisti, dato che non si poteva festeggiare perché in 30.000 erano in Piazza Duomo, giusto?
Tu eri in piazza l'anno scorso?
No, assolutamente no, faccio parte della Jihad nerazzurra di Radio Popolare, ma non ero in piazza.
Va bene, sì, avevo il dubbio che fossi interista. Ti saluto perché c'è la pubblicità. C'è la pubblicità.
Ciao,
mi fermo. Chiedo anche all'altro ascoltatore, a Roberto, di aspettare un secondo la pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta, Roberto Maggiori ancora con noi. Roberto, io ti lascio il mixer aperto, ok? Il cursore alzato, quando vuoi entrare, entra adesso, io però torno, prendo un paio di telefonate almeno. Pronto?
Pronto.
Ciao, come ti chiami?
Piero.
Piero, senti, prego.
Grande entusiasmo, milanista doc, però faccio una segnalazione controcorrente.
Vai.
Ma gli spiegamenti di polizia, allucinante. Camionette all'estero, credo che siano le squadre che devono preoccuparsi della sorveglianza, della sicurezza.
Ma tu dici paghiamo noi e non è giusto?
Insomma, per carità, poi tutto tranquillo, vabbè, fumogeni, ok, però.
Ecco, tutto tranquillo, hai detto. Scusa, non è che ti voglia portare via da quello che stavi dicendo, però mi interessa questo. Tutto tranquillo, ieri sera, oggi. Che cos'è questo?
Che cos'è questo
tutto tranquillo? È una caratteristica della città di Milano, è il periodo storico, è che la realtà è diversa da come immaginiamo. Che cos'è?
L'entusiasmo, la voglia di liberarsi del virus, del Covid, di stare assieme, insomma, di condividere. Milano poi è rosso nero, si è visto.
Sai perché? Perché adesso mi fai switchare il make-up su un'altra cosa. Non mi interessa.
Da controcorrente vedere questo dispiegamento di forze dell'ordine, camionette che cellulari che scortano il pullman, che detto Madonna, ma cioè non esiste. Poi giustamente, come dicevate voi, se le società di calcio Milan e Inter, grandi protagoniste, però impelagate nella vicenda Stadio San Siro, non sono in grado di gestire la sicurezza, la sorveglianza.
Vabbè, questo è un altro discorso, ma tu sei felice per questa festa, per queste feste, per questo ritorno alla vita come era prima?
Sì, io ho visto giovani, ho visto tutte le maglie del Milan possibili, immaginabili. Cioè, ho visto, e questo è bello, cioè, anche maglie impensabili, mai vendute, ne avrà venduta uno o due, però voglia di scendere, di mettersi a contatto con gli altri, di condividere. Ma secondo me è bello, poi insomma vabbè, nessuno ha fatto danni, spero qualche fumogeno, per carità.
Grazie.
La cosa della polizia, delle forze dell'ordine, a me non è andata giù, cioè che all'estero è compito delle società di calcio gestire l'ordine pubblico.
Ti saluto, ascoltatore, punto. Intanto torno da Roberto Maggioni, che dov'è adesso, lo chiedo lui, dove sei Roberto? Roberto?
Luigi, mi senti?
Eccoti qua.
Ah no, ecco, che ieri sentivo che prima parlavate del fatto che ieri, ecco, non è successo nulla. Io ieri, per curiosità, sono andato anche alla festa in Piazza del Duomo e ho visto non pochi persone con la maglia dell'Inter, anche con la sciarpa dell'Inter alzata, passare letteralmente in mezzo ai milanisti, anche in metropolitana, nelle strade fuori.
e non è successo nulla. Io alcuni gruppetti li ho anche seguiti perché un po' da tonto mi sono detto: ah, qua c'è la notizia, li seguo, tra un po' succede qualcosa, e non è successo nulla, anzi qualcuno a mo' di sfottò si faceva dei selfie con questi poveri interisti e nulla più, quindi magari ecco, c'è un livello di contesa anche tra le due squadre di modo di vivere il tifo e calcio forse diverso rispetto ad altre città.
Senti, ti leggo ancora, cioè le leggo a te, ma le leggo a tutti, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, mentre ricordiamo Roberto Maggioni che in strada a Milano a raccontare questa festa che assume veramente dei contorni molto significativi, sia da un punto di vista dei numeri e da un punto di vista della modalità così gioiosa di partecipazione, dopo che il Milan ha vinto il campionato maschile di calcio ieri dopo 11 anni. E Roberto, visto che a molti ascoltatori piace buttarla in politica, il primo scudetto dopo Berlusconi, questo qua, ricordiamolo, è un elemento che a qualcuno potrà interessare. Ema scrive: io non tifo, non ho mai tifato se non da bambino, ma crescendo non ho mai capito il tifo e il sentimento per un club, capisco però l'occasione per fare festa e il senso di appartenenza a un club che rappresenta tutta la città ed è la possibilità di un'evasione momentanea, quindi più che giusto che ci si possa godere questi momenti di stupida gioia, tra virgolette, per quanto io stesso non capisca come ci si possa gasare così tanto per un club sportivo. Lorenzo dice: non ricordo che ci siano mai stati tafferugli tra interisti e milanisti, sbaglio, in effetti da molti anni sicuramente che non succede. Roberto, tu forse ne sai qualcosa di più.
Luigi, siamo di fianco alla triennale, quindi io sono, diciamo, c'è un po' di dislivello e girandomi riesco a vedere un po' la folla nella sua interezza e devo dirti che il colpo d'occhio è piuttosto impressionante, servirebbe qualcuno dall'alto a riprendere o a fare delle foto, e anche perché non è un corteo politico compatto che quindi avanza in maniera ordinata dall'inizio alla fine più o meno. È un flusso di persone che entrano, escono, stanno 10 minuti, sono state 2 ore, arrivano, se ne vanno, lo attraversano, lo accompagnano, per cui è anche complicato forse azzardare dei numeri, lo si capirà dopo quando arriverà in Piazza Duomo, lì vabbè ieri già Piazza Duomo era oltre il pieno, ma
lo era anche oggi pomeriggio verso le 5 quando le televisioni cominciavano a inquadrare la piazza piena. Ovviamente stiamo parlando di numeri che sono superiori a quelli degli eventi di piazza a cui siamo abituati a Milano. Non voglio naturalmente fare paralleli che sono improponibili, ma così tanta gente era tanto tempo che non si vedeva.
Eh sì, adesso continua questa marcia festante, è molto molto lentamente, c'era anche la polizia che appunto inizialmente cercava di mantenere un minimo di ordine davanti nel flusso, adesso li vedo belli sbandati e un po' a caso anche a loro. Mi avvicino un po', magari ecco, ti faccio sentire un po' di cori, adesso vengono accese delle torce e ancora i giocatori sul bus che a loro modo arringano questa folla, forse eccoli qua.
Questi sono i tifosi del Milan alla triennale di Milano, mentre ho di fronte,
sono rimasto in mezzo Luigi.
Ti ho sentito, ho di fronte immagini che arrivano da altri luoghi della città, Piazza Cadorna, Via Canova dove ci sono i due autobus scoperti, con ovunque una folla enorme, ovviamente di tifosi e di tifose rosso-nero. Poi Massimiliano la butta a metà sul ridere, secondo me a metà è serio, quando dice: dimostrate ancora una volta di essere milanocentrici, I motivi per festeggiare ce ne sono molti, tipo la retrocessione del Genoa. Ok, la battuta è chiara e forse anche un po' la critica al milanocentrismo, però in effetti, Roberto, una cosa così forse oggi altrove sarebbe difficile da immaginare.
Non ho capito, Luigi.
Un evento come quello a cui stiamo assistendo oggi, forse altrove che non fosse Milano, oggi sarebbe difficile da immaginare. Che pensi?
Ma no, non lo so, penso, no, immagino che in qualsiasi città dove si fosse vinto lo scudetto sarebbe stata una festa di questo tipo, immagino, chiaramente con dei numeri diversi, ma non so, qualcuno forse citava il Genoa, ieri ho visto che la curva del Genoa no, un po' di giorni fa, insomma, comunque hanno reso onore alla squadra festeggiando anche la retrocessione, hanno fatto una coreografia pazzesca e un corteo in città di migliaia di persone ed erano retrocessi in Serie B, quindi forse anche lì c'era una grande voglia di stare insieme nonostante la retrocessione in B.
Le piazze si riempiono, scrive Marco, quando ci sono le emozioni, non le menate. Seppur nobili e importanti, alcune questioni, se portate come cose comprensibili solo da chi ha due lauree e ascolta 8 microfoni aperti, rendono dolorosa e sofferente ogni relazione col prossimo. Forza gente, ogni tanto siate umani, scrive Marco. E ancora Stefano, dopo anni di tristezza e di rinuncia, è sacrosanto festeggiare insieme, sentendosi uniti e vicini, finalmente una vittoria. Parlavate della conquista dell'Abissinia e della proclamazione dell'impero, vero? Scrive, aggiungendo tra parentesi Stefano, ovviamente anche questa è una battuta. E Roberto, tu ce la fai a seguirli anche stasera?
Sì, rimango ancora un po'.
No, te lo chiedo perché la domanda vera è: per quanto andrà avanti questa festa?
Luigi, siamo ancora alla triennale, dove ti ho detto che eravamo 10 minuti fa, e deve arrivare in Duomo, per cui immagino che fino a mezzanotte ce ne sarà.
Questa notte i festeggiamenti si sono sentiti fino alle 5, quindi l'alba del lunedì, perché già ieri sera c'era stata una festa nella piazza del Duomo, nella sede del Milan, la cosiddetta Casa Milan, che sta nella zona nord-ovest della città. A proposito di quello che è successo ieri sera, Roberto, c'è chi ha voluto buttarlo un po' in politica e si chiama Matteo Salvini.
Sì.
Che si è preso qualche contestazione, però anche molti applausi.
Matteo Salvini verso sera è andato a casa Milan e sì, se si guarda il video integrale, lo trovate sulla pagina Facebook di Local Team, vabbè, si vedono tanti selfie, qualche coro, capitano, e poi sul finale c'è stata anche la contestazione di alcuni milanisti che gli urlavano di andare a lavorare, vai a lavorare, non strumentalizzare, vai a lavorare. A quel punto è salito in macchina e se n'è andato, perché comunque le sue decine di foto le aveva fatte, e quindi quando hanno usato che l'aria stava un po' cambiando e che stava arrivando anche qualcuno a contestarlo, è salito in macchina e se n'è andato via. Tra l'altro ieri aveva polemizzato anche, o l'altro ieri, con il sindaco Sala a proposito del maxi schermo, e Sala gli ha dato una risposta piuttosto netta e ben argomentata, ecco, sempre via social.
Sì, diciamo che lo ha fatto a fettine il sindaco di Milano Sala a Salvini, spiegandogli come sta la cos'è la realtà rispetto ai suoi tentativi di manipolazione. Io ho ancora qualche minuto con te, Roberto Mangioni, alla festa del Milan. Ci sarebbe da andare avanti. Noi, prima di chiudere, ci occuperemo anche dell'anniversario della strage del Mottarone, ma sai che continuano ad arrivare messaggi di chi invece non la pensa così. Ad esempio Fabio, che dice: il problema per Radio Popolare è che siete l'unica radio a neanche le commerciali a dedicare così tanto tempo in diretta a una cosa di impatto, ma comunque ridicola e decadente, come bloccare una città per festeggiare il giocattolo dei padroni. Forse da Radio Popolare mi aspetterei altro. Beh, ridicolo e decadente è un giudizio molto tranchant, naturalmente, che non è condiviso da quante saranno? 100.000 le persone in piazza adesso?
Probabilmente sì. Se Duomo poi è già piena, ci saranno 40-50 mila persone lì, qui è una massa notevole, ma poi come ti dicevo la gente va, viene, li accompagna per un pezzo, poi torna indietro, va a casa sua, quindi è comunque una festa di gente, di popolo, è il calcio.
È il calcio. Prendo una telefonata, Roberto, allo 02 33 001 001. Pronto?
Sì, pronto, ciao, mi chiamo Marco.
Prego, Marco.
Io non sono tifoso, non mi interessa tanto il calcio, però va bene, non ce la voglio dire. Queste, mi riferisco un po' all'ultimo messaggio, mi sembra un po' assurdo, anche grottesco e ridicolo, pensare che chi festeggia una vittoria della squadra del cuore poi si rimbambisca e non protesti più, non veda più diciamo anche le cose che vanno male, quindi che non lotti più, adesso un minimo di fiducia. Ci sarà qualche creativo che vive solo per il calcio, magari scommette lo stipendio di un anno sulla vittoria della sua squadra, spero di no, però insomma secondo me va bene fare un po' di casino, cioè non ci trova niente di male, credo che la stragrande maggioranza delle persone poi torna a casa e sia cosciente il giorno dopo che di quello che succede, che non sia un occhio dei padroni, ecco, tutto qua.
Anche perché c'è la consapevolezza di ciascuno di noi, no? Del fatto che c'è anche un grande business, uno lo sa e si regola di conseguenza.
Esatto.
Grazie.
Sì, secondo me avete fatto bene a fare un microfono aperto su questo tema, proprio perché appunto, comunque ci sono dei risvolti, anche politici.
Guarda, a proposito di risvolto politico, ascoltatore, te ne propongo uno, così. Il messaggio è firmato solo S. A sentire certi commenti capisco di più perché la sinistra spesso non riesce a parlare alla gente. Che pensi di un ragionamento così?
Bisogna vedere che commenti si riferisce a quelli
che criticano noi perché parliamo di calcio e chi è in piazza ti fa festeggiare.
Sì, perché voglio dire, con tutto il rispetto per i problemi che ci sono e vanno affrontati e insomma bisogna protestare quando è il momento e avere coscienza di se stessi, di classe, insomma, però che adesso che questo voglia dire tagliarsi sempre le palle, diventare un soldato della propria lotta, questo no, cioè qui non è morto nessuno, non è una festa di una conquista militare per cui c'è un popolo sottomesso, molti compagni che hanno lasciato la vita, qui è una festa. Adesso non ho ben capito a Genova perché hanno festeggiato la concessione, però
eviterei.
Ci sono vittorie, dall'altra parte c'è qualcuno che perde, ma non è che non perde la vita, voglio dire, è magari uno sport comprato, appunto, lo sappiamo, pazienza. Questo commento ultimo è centrato, cioè la sinistra deve imparare un po' a prendere le misure delle cose, ecco, non essere moralista, appunto, perché poi alla fine vince la destra che non si fa troppe menate e allora crea più facilmente.
Grazie ascoltatore.
Grazie a voi.
Un'altra telefonata, ciao, poi ciao. Torno da Roberto Maggioni in piazza. Pronto?
Pronto?
Come ti chiami?
Giovanni.
Prego, Giovanni.
No, niente, secondo me è interessante un po' il discorso, in realtà, cioè, magari qualcuno dice che è un tema troppo leggero, che non dovevi proporlo, magari, però in realtà ci sono tanti aspetti interessanti, ad esempio il bisogno di essere rappresentati da qualcosa, ad esempio il club. Secondo me quest'anno l'abbiamo visto, negli ultimi anni, questo bisogno di rappresentare qualcosa, qualcuno, l'abbiamo visto in mille forme, c'è sempre stato, sempre ci sarà nell'essere umano questa cosa. Poi bisogna capire che cosa significa essere rappresentati da qualcosa o da qualcuno, o sentire un'appartenenza nei confronti di qualcosa o di qualcuno.
Però magari c'è anche, certo, condivido pienamente quello che dici, dopodiché magari anche semplicemente la voglia di fare festa, di gioire, di essere felice.
Assolutamente, anche perché appunto c'è un po' di tutto, no? Lì, quindi non penso che ci siano solo un tipo, una tipologia di persone, ci sono tante persone che probabilmente magari su alcuni temi la vedono anche in modo diverso, però hanno qualcosa in comune e si sentono di staccare da tutta una serie di problemi della quotidianità anche tramite questo, cioè non si può dire che non si può parlare di un argomento quando c'è una città invasa praticamente dai tifosi.
Vabbè, questo è un evento, questo io ti ringrazio di quello che hai detto, perché così rispondi a questo ascoltatore meglio di come avrei fatto io, che scrive: il calcio può anche non avere niente di male, ma farci una trasmissione mi sembra un po' troppo. Beh, ma però invece questo è un evento, comunque lo si guardi, e quindi qualche minuto di attenzione lo merita. E come, grazie ascoltatore. Torno a proposito di questo da Roberto Maggioni. Dove sei, Roberto?
Ora siamo arrivati, o meglio, io sono arrivato a Cadorna, perché sono andato un poco più avanti e ho camminato velocemente. I due autobus invece sono ancora piuttosto indietro, però appunto tu sentivi il coro prima, perché Piazzale Cadorna è già è sostanzialmente pieno di persone che stanno aspettando l'arrivo dei due autobus. E sentivo prima l'ascoltatore che citavi e che parlava un po' della sinistra che lascia spazi vuoti insomma anche attorno a sé, e sì, è così, cioè la sinistra troppo snob e purista ha abbandonato alcuni spazi popolari nei quali prima c'era, a partire dallo stadio e dalle curve,
o quello dove sei tu adesso,
luoghi dove c'erano tanti gruppi di sinistra, tanti compagni che poi per motivi vari hanno magari abbandonato quegli spazi, e la mia sensazione è che qualcuno di loro ci ritornerà invece l'anno prossimo in quegli spazi, a partire da settori dell'antagonismo milanese.
Grazie Roberto Maggioni, grazie, e naturalmente continuiamo a seguire con te quello che sta succedendo a Milano.
Fuori ancora, eccoli qui.
La festa dei tifosi milanisti per la vittoria del campionato di calcio maschile. Grazie Roberto Maggione.
Passo chi non fa. A ceux qui n'ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
E vi dicevo che voglio dedicare gli ultimi minuti di questa puntata di What's Going On all'anniversario della tragedia del Mottarone. Un anno fa, il 23 maggio del 2021, si spezzava il cavo che trainava una funivia al Mottarone sopra Stresa, la cabina cadeva, morivano 14 persone. Un anno dopo l'inchiesta è ancora in alto mare, altissimo mare, e il dolore dei familiari non è diminuito, e molti di loro adesso hanno paura di venire dimenticati. Oggi a Stresa e al Mottarone, per le commemorazioni di questo anniversario, c'era Luca Parena, che ha realizzato questo reportage per noi.
Cosentino, Serena, Gasparro, Angelo, Vito, Mannati, Silvia.
È passato da poco mezzogiorno quando la voce del parroco di Stresa scandisce i nomi di 14 persone in vetta al Monte Mottarone. A pochi metri c'è la stazione d'arrivo della funivia. In quegli stessi momenti, un anno prima, la cabina numero 3, quasi al termine della salita, improvvisamente prendeva velocità verso valle, precipitava per quasi 200 metri prima di cadere sul fianco della montagna e lasciare a terra 14 persone. Le stesse di cui oggi, un anno dopo, sul Mottarone, vengono ricordati i nomi e vengono commemorate le morti. La montagna in auto è lontana più di 20 km dal paese di Stresa. La funivia la rendeva raggiungibile in pochi minuti, ma ora è sotto sequestro. Al lido di Carciano, in riva al Lago Maggiore, l'ingresso è sigillato dal giorno della strage. Delle buste aperte con dei brevi messaggi, preghiere laiche per le vittime, sono infilate nelle fessure della porta d'ingresso. Un mazzetto di fiori è stato legato da qualcuno alla maniglia. Oltre a questi piccoli segni alle locandine dei giornali fuori dalle edicole, in paese non si ritrova altro che, un anno dopo, ricordi agli stresiani, l'anniversario e le commemorazioni della tragedia. Provando a chiedere un ricordo a chi si incontra fuori da un bar, qualcuno dice che in 12 mesi sono successe tante altre tragedie dalla guerra in giù, che è quasi difficile ricordare quella domenica 23 maggio 2021. Qualcun altro invece preferisce non dire niente e subito sembra in difficoltà a controllare le emozioni. Le parole degli esercenti di una libreria ricordano come la distanza fisica dal luogo della tragedia rendesse frammentarie le informazioni anche in paese.
L'incredulità di quando arrivava le prime notizie frammentarie di un incidente dove aveva perso la vita un turista. Poi niente, l'incredulità è aumentata quando i numeri ingigantivano, al che uno è sempre dubbioso, non dire ma sai, una cosa riferita viene di per sé. E poi no, verso il mezzogiorno c'era proprio la sicurezza che le vite erano più d'una. Quelle perse, lo sbigottimento poi che è aumentato fino a sera di non sapere dove si sarebbe fermata la gravità del fatto.
Ripensarci un anno dopo, che effetto fa?
Il tempo fa tutto diventare più lontano, no? L'emotività viene anche a calare, insomma, rimarrà tale solo per quelli che hanno perso i congiunti e lì sarà eterna, ma per noi che siamo fuori.
Lei conserva un ricordo di un anno fa?
Ricordo che avevo sentito così voci, diciamo, in via. Certa gente non lo sapeva neanche, qualcuno dice che sì, l'aveva sentito perché aveva qualche parente che lavorava in cima alla vetta, e molta incredulità, però poi si è verificato quello che era, insomma, e così. Però oggi così, forse qualcuno non parlandone si pensa di dimenticare, ma ricordo, la tragedia resterà.
Le persone coinvolte anche a livello giudiziario si sono più viste?
No, non si sono più viste, ma anche perché sarebbe difficile poi colloquiare con le persone del posto. Non so quanta gente avrebbe voglia di fermarli e parlarne, e loro stessi di riparlarne ancora.
Le persone indagate più conosciute a Stresa sono Luigi Nerini, il titolare della società che gestiva la funivia, e il capo servizio, Gabriele Tadini. In interrogatorio Tadini aveva detto di aver manomesso il sistema di sicurezza della funivia per ovviare a una avaria. È stato agli arresti domiciliari finché non sono scaduti i termini della misura cautelare. Ora è in libertà. Le indagini devono ancora concludersi e non è certo che si chiuderanno come previsto a breve, in estate. Anche per questo è risuonata forte la richiesta di giustizia alle commemorazioni sul Mottarone. Sul luogo dove è precipitata la cabina della funivia nel bosco della montagna è stata svelata una stele, un piccolo monumento in ferro battuto, molto semplice. Anche qui ritornano i nomi dei 14 morti. Ad assistere allo svelamento, a partecipare alla messa in vetta, c'erano alcuni familiari delle vittime. A loro è andato il pensiero della procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, la persona incaricata di far avanzare le indagini.
Hanno tutta la mia vicinanza, la mia ammirazione, perché ci voleva veramente grande forza d'animo. Noi siamo vicini a loro e cercheremo di fare luce su quello che è successo.
Come rispondete alla richiesta di giustizia?
L'abbiamo sempre avuto come nostro unico obiettivo. Continueremo su questa strada. Ora vi ringrazio, ma davvero, oggi è un giorno di silenzio e di riflessioni per tutti e di grande emozione.
In cima al Mottarone il silenzio e il senso di abbandono dominano lo scenario vicino alla stazione della funivia. Il piazzale diventa deserto pochi minuti dopo la fine della messa. L'albergo lì di fronte sta per chiudere definitivamente dopo un secolo di attività. A voler dare voce a quel silenzio c'è la signora Teresa Pelaggi, che sulla cabina numero 3 della funivia, un anno fa, ha perso la figlia, il genero e il nipote di 5 anni.
Nessuno ci ha detto niente, nessuno ci ha fatto niente, neanche le condoglianze, nessuno ha chiamato a vedere se eravamo vivi o se eravamo morti, nessuno, tutti si sono dimenticati di tutti, abbandonati completamente. Io c'è il marito che non stava bene, come infatti Giolana, mi ho dovuto portarlo dal psicologo, farlo visitare tutto. E il destino della vita, ma non era un destino questo. La nostra vita non è più quella. La nostra è cambiata completamente, distrutta.
Era il reportage di Luca Parena da Stresa, a un anno dalla tragedia del Mottarone.
There's too many of you.
20:59 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, What's Going On torna domani, poco dopo le 20, buon ascolto, rimanete con noi. You know we've got to find a way.
to escalate. You see, war is not the answer, for all in love